Seminario Temi Controversi. Di Domenico Visigalli. Introduzione generale. Cari amici, da una cinquantina d'anni a questa parte si fa un gran parlare di incontri ecumenici tra cristiani di diverse confessioni, cattolica, protestante, ortodossa, anglicana, eccetera. Obiettivo: l'unità di tutti i cristiani. Mezzi per attuarla: parlare delle cose che uniscono e non di quelle che dividono. Quasi che se ne avesse paura. Ma perché non parlare delle cose che dividono? Bisogna pure rispettare la verità storica e non dimenticare i motivi che hanno provocato le divisioni. Le persone civili, quindi, devono essere in grado di parlare anche delle cose che dividono. Però la base di ogni confronto deve essere la Sacra Scrittura, il punto di riferimento per ogni cristiano. Se invece ci allontaniamo da questa via maestra, l'unica che riscuota la fiducia delle parti, tutto diventa difficile, problematico e rischia di sconfinare nella doppiezza e nell'ipocrisia. La civiltà è fatta anche di idee diverse, altrimenti si cade nella trappola totalitaria, sia politica sia religiosa. Oggi, ventunesimo secolo, tra gli altri grandi pericoli, dobbiamo ancora combattere più che mai contro questo odioso nemico della mente umana. Mi è sembrato naturale dire quanto sopra, iniziando questo mio nuovo seminario intitolato Temi Controversi, trattando i 18 temi in esame esclusivamente dal punto di vista biblico. Mi rendo benissimo conto della difficoltà del problema, perché la prima obiezione che viene mossa quando si parla di Bibbia è la seguente: Bibbia sì, ma come interpretarla? È l'eterna domanda che è alla base delle divisioni dei cristiani. Ecco perché dedicheremo i primi due studi per cercare di rispondere alla domanda, chiedendo al Signore di accordarci il suo Spirito Santo per arrivare a una maggiore comprensione della verità. Preghiamo. Signore, ti invochiamo per avere il tuo Santo Spirito, per capire la tua parola ed esserne illuminati. Nel nome di Gesù. Amen. Fin qui l'introduzione generale. Studio numero 1. L'interpretazione della Bibbia. Prima parte. Leggiamo il testo di riferimento in Seconda Corinzi capitolo 4 versetto 2. Rifiutiamo ogni azione segreta e disonesta. Non ci comportiamo con malizia e non falsifichiamo la parola di Dio. Anzi, facciamo chiaramente conoscere la verità e così presentiamo noi stessi di fronte al giudizio di tutti gli uomini e dinanzi a Dio. Sintesi dello studio. Cari amici, il testo appena letto ci fa capire subito che anche al tempo apostolico c'era già qualcuno che falsificava la scrittura, cioè dava di essa volutamente un'interpretazione non corretta. Chi era? O per meglio dire, chi erano? Difficile essere precisi, probabilmente dei cristiani di estrazione ebraica, attaccati ancora ai riti dell'Antico Testamento, ormai superati, che l'Apostolo Paolo definiva quelli della circoncisione, oppure altri che l'Apostolo Pietro chiamava falsi maestri e diffusori di eresie. Seconda Pietro capitolo 2, versetto 1 e versetto 2. Un tempo, in mezzo al popolo di Dio, ci furono anche falsi profeti. Allo stesso modo, verranno tra voi falsi maestri che cercheranno di diffondere eresie disastrose e si metteranno perfino contro il Signore che li ha salvati. Il problema, quindi, non era nuovo, se Pietro ricorda: un tempo in mezzo al popolo di Dio ci furono anche falsi profeti, non soltanto veri profeti, ma anche falsi profeti, che ovviamente si presentavano come veri profeti. Ecco il problema. C'è la rivelazione ispirata da Dio, la Bibbia che è stata data secondo le parole di Gesù per avere la vita eterna, Giovanni 5:39, quindi che deve essere letta e naturalmente messa in pratica. Ma il diavolo, per molti, l'ha ridotta la Bibbia in un campo di battaglia interpretativa, creato apposta per allontanare l'uomo dalla salvezza. Per capire il messaggio della Bibbia, con l'aiuto dello Spirito Santo, occorre rimuovere pregiudizi, inesattezze, tradizioni e evidenti contraddizioni con il testo biblico. Non è un lavoro facile, ve lo anticipo, ma è un lavoro possibile. Fin qui la sintesi dello studio. Approccio sbagliato. C'è un approccio sbagliato al problema dell'interpretazione della Bibbia, che dividerò in quattro punti. Eccoli. 1. Il rifiuto della conoscenza. 2. Complesso di superiorità e spirito critico. 3. Il preteso monopolio dell'interpretazione. 4. La tradizione. Vediamoli per esteso uno dopo l'altro. 1. Il rifiuto della conoscenza. Prima di tutto vorrei far notare che nelle controversie religiose è evidente la disinformazione, se non addirittura la voluta ignoranza della materia in esame. Si ripetono meccanicamente frasi fatte, si va per sentito dire, eccetera. Bisogna mettere nel bilancio la pigrizia mentale umana. Nella maggioranza delle persone manca la curiosità intellettuale, manca l'interesse, quasi si temesse di saperne di più. La gente si accontenta spaventosamente di quel poco che sa, perché forse si rende conto che la conoscenza, responsabilizzando l'individuo, lo pone di fronte a precise scelte che gli sta a fatica a fare. Molto meglio e più comodo non sapere, non porsi problemi, non indagare. Questo, in parole povere, significa autocondannarsi a una visione assolutamente ristretta, non solo delle cose della fede, ma delle cose in generale. La personalità si sviluppa, si arricchisce con la conoscenza e si impoverisce con il rifiuto di essa. Vi ricordate le parole di Dante? Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Leonardo da Vinci, Cristoforo Colombo, Galileo, Einstein, Edison, Marconi, solo per fare qualche nome ovviamente, insieme a tanti altri, prima di tutto furono dei curiosi, intellettualmente parlando. Volevano sapere, cercare, e cercarono. Furono degli instancabili nelle loro ricerche, incompresi, quasi sempre scherniti, spesso, molto spesso, senza soldi, ma la loro passione per la conoscenza li aiutò a superare le difficoltà e a raggiungere le loro mete. Fu proprio Einstein a dire: la mente umana è come un paracadute, funziona solo se si apre. Ripeto le parole di Einstein: la mente umana è come un paracadute, funziona solo se si apre. Cari amici, la conoscenza della Bibbia richiede almeno un po' di passione, di spirito di ricerca, di curiosità. Gesù dice, Matteo 7:7-8, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Cari amici, dobbiamo fare come i credenti di Berea, i quali, dopo aver ascoltato la predicazione di Paolo e Sila, ricevettero la parola, sta scritto, con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Atti 17:11. La versione interconfessionale traduce: accolsero la loro predicazione con grande entusiasmo. Ogni giorno esaminavano le profezie della Bibbia per vedere se le cose stavano come Paolo diceva. Quindi erano delle persone curiose, spiritualmente parlando. Due. Complesso di superiorità e di spirito critico. Un secondo approccio sbagliato, mi sembra quello, di tante persone che si avvicinano alla Bibbia con molta sufficienza e spirito solamente critico. Di queste persone ne ho viste tante e mi fanno ricordare dei miei compagni di classe quando ero studente, che contestavano sistematicamente l'insegnante o gli insegnanti, per meglio dire, ritenendo di saperne più di lui o più di loro. Erano soprattutto degli svogliati che con un simile atteggiamento erano condannati a imparare poco o niente. E io mi chiedevo che cosa ci facessero lì. Eravamo in un grande collegio e qualcuno, loro o altri, avevano pagato una retta scolastica. Se erano lì per studiare e imparare, non era proprio quello il metodo. Così, se vogliamo imparare, dobbiamo studiare e studiare seriamente, con metodo e con impegno. In genere, quelli che si permettono di criticare e giudicare la Bibbia o non l'hanno mai letta o hanno leggiucchiato qualche pagina qua e là e stanno a quello che altri negativi anche loro dicono della Bibbia. Mentre si è pronti ad accettare un qualsiasi testo di studio, filosofia, medicina, letteratura, matematica, linguistica, astronomia, antropologia, economia, eccetera, eccetera, senza fiatare, in presenza della Bibbia, non si sa perché, scattano le obiezioni prima di aprirne le pagine. Non è logico e non è giusto. E comunque con quel sistema, se sistema si può chiamare, cari amici, non si impara proprio niente. Il preteso monopolio dell'interpretazione. Il preteso monopolio dell'interpretazione della Bibbia è quello della Chiesa Cattolica Romana, che asserisce da molti secoli che solo lei, essendo la vera Chiesa di Cristo, attraverso il suo magistero, è in grado di interpretare le sacre scritture, essendo guidata dallo Spirito Santo. A parte il fatto che questa affermazione fa a pugni con la libertà di pensiero, di coscienza, di parola e di religione, le quattro libertà fondamentali dell'uomo, la Chiesa Cattolica commette un errore di fondo, perché la Bibbia è di tutti e per tutti, e nessuno ha il diritto di monopolizzarla. Infatti l'Apostolo Pietro raccomanda: abbiamo infatti la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come ad una lampada splendente in luogo oscuro. Secondo Pietro 1,19. E rivolgendosi al giovane condiscepolo Timoteo, l'Apostolo Paolo scriveva: tu conosci la Sacra Bibbia già da quando eri bambino. Tutto ciò che è scritto nella Bibbia è ispirato da Dio e quindi è utile per insegnare la verità, per convincere, per correggere gli errori ed educare a vivere in modo giusto. Ho letto 2 Timoteo capitolo 3 versetto 15 e 16. Ecco l'insegnamento della Bibbia. Perché dobbiamo leggere la Bibbia? Perché la Bibbia ci insegna a vivere in modo giusto, in modo corretto, da buoni cristiani. Non ignorare l'esistenza della Bibbia. Molti, lo devo dire con tristezza, molti ignorano l'esistenza della Bibbia, non ne vogliono sapere perché preferiscono una religione fai da te, con tutte le libertà possibili e immaginabili. Cari amici, nel Nuovo Testamento non c'è nessuna traccia di magistero della Chiesa che sia propria della Sacra Scrittura, la monopolizza e ne impone l'interpretazione ai fedeli. Non c'è nessunissima traccia di magistero della Chiesa nel Nuovo Testamento che monopolizza, ripeto, e ne impone l'interpretazione della Scrittura ai fedeli. La Chiesa Cattolica si vanta di avere salvato le scritture dalle devastazioni delle guerre del Medioevo, attraverso i conventi dove monaci eruditi ne curavano il testo. È vero in parte, ma nascondendolo ai fedeli, in tal modo la Chiesa Cattolica ha contribuito a perpetuare il fuoco dell'ignoranza e della superstizione. La Chiesa non è stata fondata da Cristo per essere una biblioteca per eruditi, perché voi mi insegnate che l'ignoranza è la maestra della superstizione. La conoscenza apre la mente dell'uomo, arricchisce, forma la sua personalità. Questa è storia, non sono storie. Il dovere della Chiesa era ed è quello di mettere la Bibbia nelle mani dei fedeli per insegnare la verità, come dice Paolo, convincere correggere gli errori ed educare a vivere in modo giusto. Sarà il merito della riforma del XVI secolo quello di mettere la Bibbia in mano a tutti, finalmente. Tutti quanti avevano il diritto e anche il dovere di leggere personalmente la Bibbia, e lì nelle chiese disadorne della riforma, disadorne perché erano chiese molto semplici, molto severe, molto evangeliche, secondo i principi appunto della Bibbia, sulle panche c'era il contadino accanto al letterato, c'era il saccente, il saputo, quello che sapeva leggere e scrivere, e c'era quell'altro che imparava a leggere attraverso la Bibbia. Quindi la Bibbia è cultura, è alta cultura. Ma perché nascondere la Bibbia? Perché nascondere la Bibbia? Forse perché c'è qualcosa da nascondere? Ma che cosa c'è da nascondere? La verità brilla, non si può nascondere. Niente occulto, dice Gesù, che non abbia a essere rivelato. La Chiesa Cattolica, non contenta di arrogarsi il diritto di essere la sola depositaria della rivelazione, nel Concilio di Tolosa nel 1229 proibì la lettura della Bibbia ai laici, condannando all'ignoranza il corpo dei fedeli. Ignoranza che disgraziatamente perdura fino ad oggi e continua ad andare avanti, che la Chiesa permette, sì, adesso non può farne a meno, permette sì la lettura della Bibbia, però è sempre il magistero che ne deve dare l'interpretazione. Tutte queste proibizioni, tutte queste rivendicazioni di monopolio spirituale, a me fanno pensare alla dittatura, alle dittature che imbavagliano con la censura, con i lager, con i gulag o col confino, come in Italia nel ventennio fascista, attraverso le famose veline del Ministero della Cultura Popolare, che ordinavano quello che si doveva e non si doveva pubblicare sui giornali, addirittura perfino i titoli degli articoli. Viva la libertà! La vera cultura biblica non deve essere condizionata e intristita da una selva di paletti, di divieti, di sensi vietati, che testimoniano, cari amici, testimoniano chiaramente solo la paura della verità e del confronto delle idee. Ma come mai tutti questi divieti? Ma Gesù ha detto di investigare le scritture, perché attraverso le scritture si ha la conoscenza di Gesù. Le scritture testimoniano di me. Ma perché? Ma siamo nel XXI secolo. Certo. E allora? E allora è il tempo di studiare. È il tempo di ignorare questi paletti, questi divieti. Io ricordo quando tanti anni fa l'Evangelo giunse in casa dei miei genitori, mia madre, che era un'accanita lettrice, perché avesse fatto soltanto la quinta elementare, leggeva moltissimo, e allora quando il parroco del paese sconsigliava la lettura della Bibbia e dei libri che c'erano stati portati, che parlavano della Bibbia, mia madre disse: ma come mai quest'uomo è così contrario? Ma se fossero libracci, ma la Bibbia è il libro di Dio, ma è quello che dico anch'io ancora dopo tanti anni, ma perché ignorare? Perché vietare? Quattro, la tradizione. Un approccio sbagliato tira l'altro. La Chiesa Cattolica, rendendosi conto che con la Bibbia soltanto, con la Bibbia soltanto, non può giustificare i suoi deviazionismi dottrinali, nel Concilio di Trento, tenutosi dal 1545 al 1563, ben 18 anni, nella rigida controriforma decretò che la rivelazione non è costituita solo dalle sacre scritture, ma dalle sacre scritture e dalla tradizione. Dopo aver introdotto i libri apocrifi, cioè non ispirati, nell'Antico Testamento. Quindi, per avere la rivelazione totale, completa, non è sufficiente solo la Sacra Scrittura, occorre la tradizione. Aspettarono 15 secoli per definirlo. Di cui è ovvio, sì, è ovvio, la Chiesa Cattolica ha la custodia della tradizione, quindi eccoli, tutti cofani con chiavi, con serrature a 2, 3, 4, a 1000 mandate. Non leggere la Bibbia, soltanto il magistero ha questo potere, ma come mai? Come mai tutti questi divieti? E poi la Bibbia non è la rivelazione di Dio soltanto, c'è anche la tradizione. Insomma, due decisioni ad personam, fatte apposta per legittimare i dogmi cattolici antibiblici, come vedremo. Che cos'è la tradizione cattolica oggi? Assomiglia molto a quella ebraica, costituita dal commento rabbinico delle sacre scritture, che era diventato così accettato e seguito da oscurare il testo stesso delle sacre scritture. E Gesù lo rimproverò ai suoi avversari con le famose parole, annullando così la parola di Dio con la tradizione che vi siete tramandata. Marco capitolo 7 versetto 13. Gesù fu molto severo con la tradizione chiamata degli antichi o degli anziani, la tradizione dei rabbini. Matteo 15, 9, 3. Invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. È ancora Gesù che parla. E ancora, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Sono parole durissime, dirette all'uomo che vuole stravolgere la verità. Cari amici, ci aiuti il Signore ad abbandonare gli insegnamenti falsi degli uomini e a seguire gli insegnamenti della Sacra Bibbia. Amen.